Ciao a tutti, eccoci di nuovo. Io sono Gabriele, inviato di Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per proporvi il nostro contributo audio relativo al secondo incontro del corso di formazione dall'accoglienza all'inclusione. L'argomento inerente a questo incontro è la relazione d'aiuto nell'azione educativa, come costruire un sapere del corpo e una gestualità nel fare pedagogico. La relatrice è stata la dottoressa Simona Garbarino, pedagogista, terapeuta, attrice e specialista in teatroterapia. Successivamente andrà in onda una breve intervista gentilmente rilasciataci dalla dottoressa.
Vi do benvenuta a tutti per questo incontro. Oggi sono molto breve. Oggi la nostra relatrice sarà la dottoressa Simona Garbarino, che è la pedagogista dell'ANFAS di Cesino. Purtroppo, ahimè, credo ancora per poco tempo a Cesino, però diciamo che qua in veste di pedagogista, diciamo. Fa però dell'altro nella vita, fa l'attrice, forse qualcuno l'ha conosciuta anche magari in veste differente. Teatro terapeuta, io la chiamerei anche prof terapeuta, cioè nel senso che rispetto un po' alle nostre, quando ci incontriamo per firmare il PE, rispetto alle nostre incertezze, le nostre inadeguatezze, diciamo che tutte le volte riesce a essere terapeutica anche per noi, insomma, a tirarci un po' su il morale quando la incontriamo. Va bene, credo che la breve presentazione insufficiente probabilmente per spiegare un po' la persona, però insomma adesso lascio a lei la parola che vi spiega.
Buongiorno a tutti. Allora, io avevo in mente di fare un'operazione un po' atipica, diciamo, per gli interventi, come dire, di convegno, di conferenza, eccetera. Cioè mi sarebbe molto piaciuto in realtà offrirvi un'occasione per sperimentare dal punto di vista proprio laboratoriale che cosa si intende lavorare su corpo, voce, eccetera. Però poi col professor Pizzoni ci siamo detti: ma forse siamo troppi, diventa molto difficile, in effetti siamo troppi, e immaginatevi in movimento qui dentro sarebbe stato un po' complicato. Ciononostante, lungi da me l'idea di fare una lezione ex cattedra, perché sono fortemente convinta che per affrontare degli argomenti di questo tipo, cioè affrontare il tema vastissimo della relazione d'aiuto attraverso il medium, in questo caso teatrale, e quindi tutto il dispositivo corpo, voce, anima, non sia sufficiente spiegarlo a parole, perché si farebbe della grandissima teoria, mentre invece i corpi devono essere senzienti. Noi adesso siamo tutti seduti, carta e penna alla mano, un po' affaticati magari dalla giornata, e in attesa che ci sia questa persona col microfono in mano che mi dica delle cose sensate. Boh, sensate non lo so se vi dirò delle cose sensate, però la cosa che mi piacerebbe offrirvi oggi è proprio un'occasione di riflessione insieme su che cosa significhi essere educatori. Allora, per il termine educatore intendiamo tantissime cose, no? Allora, dapprima anche con Gloriana, con la prof De Cristoforo, dicevo: ma l'uditorio da chi è composto? È un uditorio composito, ci sono insegnanti, ci sono mamme, ci sono educatori. Va bene. Ci interessa così tanto? No, ci interessa sapere che ci sono persone, no? Che c'è l'uomo, cioè, quindi avere anche una visione un po' più filosofica, senza andare negli specialismi, perché il concetto di educazione interessa a tutti, anche per vari aspetti, ma soprattutto, come dire, anche declinandolo diversamente, ma il genitore è un educatore, l'insegnante è un educatore, il formatore è un educatore, l'educatore, voglio sperare, è un educatore. No, quindi, ma che cos'è l'educatore? L'educatore è veramente, è un essere mitologico, secondo me, no? È un essere che ha una mission importantissima, che è quello di educere, cioè portar fuori, partorire in qualche misura, anzi far partorire dall'altro il potenziale, la bellezza, no? Allora, il concetto di vedere un po' i nostri mestieri, qualunque essi siano, sotto una lente filosofica, non è un puro esercizio, non è una perdita di tempo, è anzi un modo per rendere nobile quello che facciamo. Siamo in una scuola. Qui siamo in un tesoriere, in realtà, no? Come pedagogista teatrale io che cosa faccio di solito? Vado ad intercettare i corpi poetici, le menti poetiche. Poi dice, ma che cosa serve? Serve per far sì che io non veda le persone come dei recipienti da riempire. Ma intercettare la bellezza nell'altro è un mestiere invece interessante, è una vocazione. Cioè quello di guardare nell'altro prospettivamente quello che può diventare. Quindi chi è che può, meglio dell'insegnante, dell'educatore, ancora meglio il genitore, immaginare quale può essere di un giovane potenzialmente, come fosse veramente la ghianda di Platone, potenzialmente che cosa può diventare? Quindi che cosa ci serve per fare questo? Dobbiamo allenarci alla bellezza, dobbiamo nutrirci di bellezza. E la bellezza dove si trova? Ovunque. Però la ritroviamo ancora di più nei linguaggi artistici. Quindi la teatralità, la musica, la pittura, la poesia, la letteratura, sono tutti espedienti, sono tutti medium che possono assolutamente nutrirci affinché noi, il nostro sguardo, sia prospettivamente nutriente. Allora, come si muove un insegnante all'interno di una classe? Un educatore, un OSE all'interno di una classe? Come entro io in classe? Sto qua dietro tutto il tempo. Ma perché? Ma perché? Perché sto qua dietro? Allora, questo è un oggetto che, per esempio, per molti allievi è intimorente, perché magari è il luogo dove io vengo sempre interrogato e magari qualche volta non brillantemente interrogato. Allora, quindi cosa significa? Che dobbiamo anche pensare allo spazio che ci accoglie come uno spazio che può essere riletto. Perché questo è semplicemente un piano d'appoggio, non può essere uno strumento per creare un confine invalicabile. Alcune volte lo diventa. Quindi io posso entrare nello spazio dell'aula, posso rivoluzionare i banchi, posso chiedere, anche usando anche un po' di disorientamento, posso chiedere ai miei allievi di abitare questo spazio. Perché se io sono tranquilla, sono tranquillo di quello che voglio trasmettere, non perdo nulla, non perdo la mia autorevolezza. La mia autorevolezza deve essere pervasiva. Io sono autorevole anche laggiù, se mi sposto io. Se sono l'insegnante, posso andare lì e gestire il gruppo classe. Come guardo i miei allievi? Li guardo tutti? O guardo solo una parte? O guardo solo le prime file? Quante scuole abbiamo in Italia atroci? Dal punto di vista estetico, quante scuole abbiamo? Allora, le università dei nostri studenti, quanti luoghi obsoleti, maleodoranti, con i muri che cadono a... Ma che messaggio diamo? Qual è il messaggio che ritorna? È ininfluente tutto. È ininfluente dove sei, cosa fai, il valore di quello che sei. Il valore di quello che sei te lo dà anche lo spazio che abiti in quel momento. Il fatto di avere o non avere una sedia, di avere o non avere un luogo, un posto, quando i nostri ragazzini con sostegno, a volte capita, non hanno dentro l'aula il loro banco, la loro sedia. Che cosa significa? Che non c'è, che non è previsto. Però guardate che accade questo, e non accade per un disegno perverso, non è quello, non è perché c'è l'insegnante cattivo, però c'è l'insegnante distratto. Perché siamo tutti poi alla fine, no? Usurati dalla fatica delle nostre giornate, distratti. Allora, se un allievo ti dice magari che manca, c'ha ragione quell'allievo lì, e tu sveglia, prendi quello che necessita. Questa è la rete difficile, scivolosa, in cui tutti prima o poi cadiamo, ma tutti. Allora significa anche creare un circolo virtuoso dove io, che sono un po' appannata dalla stanchezza e magari anche dalle mie problematiche personali, perché incidentalmente non siamo solo lavoratori, siamo anche persone che hanno una vita, hanno delle vicissitudini, hanno degli accadimenti personali che a volte sono anche nefasti. Ma se io ho una rete, un gruppo di lavoro che mi orienta e mi chiede di esserci, questo allora forse si evita. E in questo discorso amplissimo sta, per tornare ab origine, cioè per tornare al discorso del perché oggi sono qua, io devo essere tutta presente. Devo sapere come sta funzionando il mio corpo in questo momento, come sto orientando il mio sguardo verso di voi, come vi sto parlando. Sono agitata? Sì, è vero, sono un po' agitata. Però questa agitazione non mi deve pervadere al punto da non essere più efficace per niente. Anche quando affrontiamo certi incontri, certi colloqui, che magari sono spinosi perché quel genitore mi mette in crisi, perché quella dottoressa mi sta chiedendo delle cose che francamente anche no? Tutti siamo passati attraverso questa lente, perché quell'insegnante io non lo sopporto. Però avere un po' la temperatura interna, una consapevolezza che mi dica: vabbè Simona, Gessemo, però, cioè, sei così, però cerca di agguantare, di esserci. E questo che cosa me lo dà? Il fatto di lavorare continuamente su di me. Corpo, consapevolezza, attenzione al respiro, la mia voce, la mia immaginazione, la mia produzione anche fantastica rispetto a questa visione, no? L'educatore deve essere visionario, che non vuol dire fuori di testa, ma produttore di visioni, capace di intercettare un altrove. Quante volte, per esempio, noi dell'ambulatorio vediamo sti bambinetti, cosa farà da grande questo? Chissà. Poi ce lo ritroviamo grande, 16 anni. Un po' cosa è diventato, eppure noi l'abbiamo visto così, no? Quindi la visione sta in questi termini. Cosa possono diventare questi ragazzi? Guarda, ne abbiamo tre, guarda, 1, 2, 3, cosa possono diventare? Ma qualsiasi cosa possono diventare questi ragazzi qua, no? Però io devo immaginare, come dire, un processo evolutivo per questi ragazzi. Poi saranno loro che sceglieranno, e io metterò come insegnante tutto un ventaglio, no, di possibilità. Vorrei fare la scuola di recitazione. Brava, vai, bene. Guarda, c'è la scuola dello stabile. Non la fate, perché intanto sarete una fucina di disoccupati. Però, io devo spingere, devo alimentare. Per alimentare mi devo alimentare costantemente. In questo senso sì, essere visionari significa questo, come una mamma, un papà, devono essere nutrienti per i loro figli, ma devono loro nutrirsi, non possono deprivarsi, no? Noi in ANFAS diversi anni fa, sempre con questi linguaggi, quindi teatrale, musicale, arte terapico, facemmo proprio un percorso di laboratorio con i genitori dei nostri bambini, i bambini dell'ambulatorio. Allora, cosa è emerso lì prepotentemente? Una mamma ci disse: io sono stufa di essere la mamma di Gaia, io non sono solo la mamma di Gaia, io sono anche Laura. certo che sì, ma io tecnico, io la vedevo solo come la mamma di Gaia. Allora quello spazio è diventato importante per questi papà e, questi e queste mamme che arrivavano il sabato mattina con la loro tuta e per 4 ore lavoravano come pazzi su tutto per rigenerarsi, per riscoprire un potenziale creativo, ideativo, che poi ha dato forma ad altre intuizioni. Mi piacerebbe riprendere gli studi, mi piacerebbe andare a fare yoga, voglio trovare il tempo per fare un corso di inglese. Che significa in soldoni? Voglio trovare il tempo per ritrovarmi, per non essere solo e semplicemente la mamma di Gaia. Allora, io vi faccio un esempio orrido, direte, ma questa tua non è sempre. Allora, sempre bergese, io non avevo l'opportunità di lavorare con i miei ragazzi nella palestra, perché la palestra era sempre occupata da altre cose. Ma io avevo la necessità, prima di cominciare il laboratorio teatrale, di far far loro un po' di rilassamento corporeo. E cosa dove li mettevo? Non potevo mica tirar fuori dall'aula tutti i banchi, tutte le sedie, perché dove me le mettevo? Allora cosa facevamo? Facevamo rilassamento sui banchi. Un delirio totale. Quindi i ragazzi si organizzavano il proprio banco, mettevano un banco dietro l'altro, ci mettevano sopra i piumini, le giacche per renderlo un po' più abitabile. Io davo loro la cattedra, quindi uno si mettesse, si sdraiava qua, e noi facevamo il rilassamento guidato, vuol dire una decina di minuti tutt'al più, sui banchi dell'aula, che magari ogni tanto entrava anche quella che diceva scusi, fuori. Era un delirio, ma era necessario. E poi, e dal punto di vista pedagogico, era anche simbolicamente forte, se ci pensate. Cioè quello di stravolgere l'assetto dell'aula perché diventasse uno strumento peculiare, uno strumento di aiuto per il ragazzo. Io, pensatevi voi qua sdraiati sui vostri piumini sulla cattedra dell'insegnante. È delirante, è sufficientemente delirante. Però è potentemente simbolico. Cioè questo è affar mio. Sono a casa. Questo è il mio spazio. Capite il significato? Voi avete sicuramente presente quel famosissimo film che è L'attimo fuggente. Cosa fa il professor Keating? Quella non è solo una scena, ma uno dice le solite scene cinematografiche. No. Quello è un atto simbolico forte. Ha una doppia valenza, se ci pensate. Salvo, quindi sconsacro questo oggetto, che è l'oggetto del potere, poi a quei tempi, anni 50, a maggior ragione, no? Ma non solo sconsacro, ma cambio il punto di vista, perché se ricordate il professore dice io guardo dall'alto e quindi cambio, e vedete che c'è un cerchio nel mio delirio cosmico, dal bambino, che da Jacopo, che mi ha detto se ti metti così cambi il punto di vista, mi ha detto questo Jacopo. Allora salire qua, mettersi a fare il rilassamento qua, che pure ce lo siamo inventato perché non potevamo andare altrove, è diventato anche un atto fortemente simbolico. Questo è affar mio. Io qui non devo aver paura di questo. Il mio banco è affar mio. Non è solo il banco scolastico. È un banco che mi accoglie, che mi può aiutare anche a concentrarmi, a rilassarmi, accoglie il mio corpo, accoglie la mia mente. Cioè, allora, se noi ci vediamo i nostri atti e le nostre parole come intrisi di simboli. Tutto quello che facciamo è simbolico. Anche, pensateci, perché non ci pensiamo mai abbastanza. Anche questo è simbolico. Non ho detto niente a Gloriana, ma questo è simbolico. questo significa. Quindi anche il laboratorio dà queste opportunità, no? Di indagare anche questi linguaggi che a volte noi o utilizziamo poco, perché culturalmente magari la nostra è una cultura, la cultura occidentale è una cultura che mantiene il distanziamento, no? Però in realtà ci sono anche momenti in cui il distanziamento non va bene, no? E anzi è opportuno a volte tagliare questo distanziamento, perché magari prossimicamente c'è necessità di far questo, no? Quante volte io penso, io avrei proprio bisogno, non so se vi accade, se vi è mai accaduto, però io me lo sto dicendo, io ormai dopo i 50 vado a ruota libera, vabbè. Sai Ale, te. Però io mi dico, ci sono dei momenti in cui io avrei proprio necessità di qualcuno che venga lì e mi abbracci. Vi è mai capitato di avere questa necessità? Sì. Ma ti manca il coraggio di chiederlo, a me manca il coraggio di chiederlo, perché? Perché devi sempre sembrare quella che ce la fa, che acchiappa, che qui, che là, e invece, la mia, senti, abbracciami un po'. Adesso mi sto allenando a questa cosa, per allentare un po', no, questa... E quindi come faccio a pensare che altri non abbiano questa necessità, se io sono abitata da questa necessità? Come posso pensare che altri non ce l'abbiano? Sono l'unico UFO? Forse no. No? Allora, andare a capire quando è il momento anche di offrire un intervento di questo tipo nella relazione educativa è utile. Quindi i famosi recettori, no? Capire quando è il momento anche di aiutare un collega che si trova in una situazione di difficoltà. Tutti prima o poi incontriamo o noi stessi o dei colleghi che stanno attraversando momenti molto peculiari, difficili della loro vita. Stiamo un po' in campana, perché se funzioniamo come gruppo di lavoro funziona poi tanto altro, eh? Quindi vedete che non so se vi ho dato qualche suggestione, però diciamo che il lavoro, l'attenzione su tutto questo dispositivo, no? Comunicativo, creativo, ideativo, in realtà ha proprio lo scopo di nutrire, di rendere più consapevoli, più ricettivi, meno schermati, perché siamo tutti allo stesso punto, Non è che il direttore generale della fuffa è più forte di te, è una fandonia. Siamo uomini messi a fare delle cose, ma siamo uomini per i turi, quindi per giunta, no? E quindi anche l'attenzione al qui ed ora, al come esserci, ci potenzia nell'essere all'interno di una relazione in maniera significante, cioè nel lasciare segno di sé, testimonianza di sé. Tutti voi avranno avuto un insegnante che ha lasciato un segno, sono sicura, e anche magari un segno brutto, ma anche un segno bello, no? Allora, quel segno bello, figlio di che cosa? Di un'attenzione che ci è stata data, di uno sguardo che ha intercettato in noi un potenziale, di un incoraggiamento. Pensate cosa ha fatto su di voi, cosa ha prodotto su di voi quell'insegnante, cosa ha prodotto su di voi quella parola, quel genitore, l'insegnamento di vostro padre, di vostra madre, di una zia, di uno zio, di un amico, persone che ci portiamo dentro perché ci hanno segnato. Hanno lasciato un'impronta e noi abbiamo questo potenziale di lasciare impronte ovunque. Poi sbaglieremo, non ci accorgeremo, ma magari qua e là un'impronta, qualche cosa di significativo la lasciamo. Ora occhio, sempre in guardia. Che ora si è fatta? Sono veramente pallosa, però. No, eh? Le tre. corpo stancato a morte. Siete rilassati? Signora, non mi guardi così, la prego. Lei mi fa sentire delirante, mi fa sentire. Allora, vi leggo per concludere. Concludiamo? C'è ancora una mezz'ora? Allora vi faccio fare una cosa. Ci avete voglia di fare una cosa di movimento? Bravi. Ho portato una roba.
Coffee break?
No. Allora, no. Facciamo anche il coffee break. Facciamo la cosa. Allora, vi leggo. Facciamo una... Avete bisogno di una pausa? Anche la pizzeria? Niente. Siete stoici. Allora, vi leggo una bella cosa della Emily Dickinson, che parla della possibilità. Ecco, sentite cosa diceva all'epoca. Pensatevi in prima persona. Io abito la possibilità. Una casa più bella della prosa, più ricca di finestre, superbe le sue porte. È fatta di stanze simili a cedri che lo sguardo non possiede, come tetto infinito alla volta del cielo. La visitano ospiti squisiti. La mia sola occupazione, spalancare le mani sottili per accogliervi il paradiso. Già ti apre e capisci che quel nostro fare, a volte che ci sembra affannoso, incongruo, facciamo tanta fatica, ci addormentiamo sulle sedie perché siamo distrutti, in realtà leggere queste cose ci restituisce la nobiltà delle cose che stiamo facendo. Perché fare l'insegnante, fare l'educatore, fare il genitore, fare il medico, fare l'infermiere, è un atto nobile. Nobile. No, dicevamo in apertura, perché noi stiamo lavorando, se lavoriamo sui piccoli, sugli uomini e le donne del futuro, se lavoriamo sugli anziani, li stiamo accompagnando. Devono riappacificarsi la loro vita. Siamo raccoglitori di storie. Se noi cerchiamo di immaginare le persone, perché è così, come portatori di storia, qualunque età, e allora io sto in ascolto di queste storie, perché Lucio Demetrio, che è stato un pedagogista, un filosofo contemporaneo della Bicocca, sempre di Milano, diceva che la narrazione di sé, il raccontarsi, permette a ciascuno di noi di storicizzarsi, cioè di mettere proprio in ordine la propria storia di vita. E attraverso la nostra storia di vita noi che cosa facciamo? Lavoriamo per la nostra costruzione identitaria, ci riconosciamo. Sono stata quella cosa lì, ho fatto quelle esperienze lì, sono il risultato, sono la sintesi di tutte le esperienze e tutti gli incontri che mi hanno abitato. Io sono questa perché ho incontrato quelle persone, ho fatto quelle esperienze, diversamente sarai un'altra. È bellissima questa immagine, no? Di essere la sintesi degli incontri e delle esperienze che abbiamo fatto. E allora anche le persone che sono con me sono tutte le sintesi mirabili delle loro esperienze. E quindi non sono vasi vuoti da riempire. Ma per niente. Eh sì, sono vasi pieni da ascoltare. Questo fa l'educatore. Quindi mi racconti la tua storia. E io imparo dalla tua storia, che è diversa dalla mia, o simile per certi aspetti. no? Che vuol dire che siamo all'interno di una cornice che è quasi, anzi senza quasi, è proprio umanesimo. È umanesimo. È questa la cornice teorica, ma neanche tanto teorica, culturale, no? A cui fare riferimento quando perdiamo un po' la bussola, perché i nostri mestieri sono faticosi, perché essere genitori è faticosissimo. Allora, vi leggo quest'ultima suggestione, che è di Saramago. A proposito del vedere, vi ricordate che abbiamo già letto sul Pasolini, in apertura, e lui dice, José Saramago, bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera quello che si era visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. Signori, vi ringrazio.
Buonasera dottoressa, siamo studenti inviati di Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Se permette vorremmo farle una breve intervista. Lei è una professionista che si occupa di teatroterapia. Quale tipologia di ragazzi frequenta questi corsi e quali sono le problematiche più frequenti che le chiedono di risolvere?
Allora, io lavoro su tantissime persone, nel senso che allora, quando lavoro per ANFAS, per esempio, lavoro con tanti tipi di disabilità e lavoro con la disabilità adulta. Quindi hanno delle difficoltà intellettive, problematiche motorie, ci sono sindrome magari particolari, quindi hanno magari delle particolarità anche nella sfera emotivo-relazionale, quindi il lavoro è... c'è da fare, nel senso che ci sono tante le problematiche, però il filo conduttore è proprio quello di far esprimere le persone al meglio del loro potenziale, quindi è questo un po' l'obiettivo trasversale. E poi lavoro con gli adulti, con gli adulti come abbiamo fatto oggi qui da voi al liceo, perché mi occupo di educazione degli adulti.
A fine percorso, i ragazzi che hanno frequentato metteranno in scena il loro lavoro?
Capita spesso che si facciano proprio degli spettacoli, però a seguito di un processo che è molto lungo, il progetto può durare da un anno a due anni circa. Abbiamo fatto diversi spettacoli negli anni che poi sono stati ospitati dall'Archivolto, dal Cargo, a Sestri Ponente, al teatro di Sestri Ponente, abbiamo lavorato al Modena, alla Sala Magazzino, insomma abbiamo avuto diverse soddisfazioni anche all'interno di convegni, di festival, però ripeto, si arriva sempre con un processo, come dire, lento, cauto, anche perché noi non lavoriamo su una drammaturgia prestabilita, lo spettacolo viene creato dal gruppo.
Cosa l'ha spinta ad avvicinarsi all'esperienza teatrale?
Sai che cosa? La timidezza. Eh sì, io ero una ragazza, sono stata una ragazzina molto 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 chiusa, molto ritirata, molto timida. Allora, quando poi ho fatto il liceo, mi sono diplomata, ho pensato da sola, mi è venuta questa intuizione, che il teatro potesse aiutarmi. E quindi mi sono iscritta a una scuola di recitazione, perché ho detto, se non mi aiuta il teatro sono fritta. E in effetti il teatro poi non solo mi ha aiutata anche ad esprimermi meglio, ad essere un pochino più coraggiosa nelle relazioni, ma poi mi ha indicato un po' la via che insomma poi è diventato un po' il mio mestiere.
Le è mai capitato che la teatroterapia non abbia funzionato ad arrivare allo scopo finale?
Sì, capita. Sai perché? Perché il teatro non va bene per tutti. Il teatro va un po' scelto, no? Cioè, perché se uno ti obbliga a fare il teatro e tu parti già con poca convinzione, hai già delle resistenze, e se la persona ha delle resistenze è come se uno dovesse studiare il latino e cominciasse a dire no, no, non mi piace, no, non lo voglio fare, no, 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 e allora non arriva il risultato, no? Allora anche lì la teatralità funziona in questo modo. Se lo scelgo, se penso che possa essere in qualche modo uno strumento che può funzionare per me, funziona. Se resisto, come oggi che abbiamo fatto il lavoro col filo, no? Se in quel momento lì avessi detto ma che cavolata è sta roba qua, non avrebbe funzionato, no? A te ha funzionato sta cosa? Un po' così, perché non ti convinceva. Allora il teatro è la stessa cosa, funziona se tu ci credi, se pensi che siano le tue corde. Quindi la risposta è: non sempre funziona, dipende dalla disponibilità della persona e anche dalla bravura del conduttore, eh? Quindi vuol dire che forse tante volte non sono stata brava io, no?
Come concilia la sua attività di pedagogista con l'attività teatrale?
Che bella, bella domanda. È difficile perché bisogna lavorare tantissimo. Tu immagina un po', no? Tipo 36 ore a settimana faccio la pedagogista. Finito quello, mi precipito a fare l'attrice, la conduttrice di laboratorio. E significa che spesso e volentieri io lavoro in continuazione, a volte anche il sabato e la domenica. Non vedi che sono distrutta? Guarda, mi sto sciogliendo. Però sono tutte cose che mi appassionano e quindi le faccio con piacere.
Dopo tanti anni di impegno e dedizione, cosa le ha restituito il suo lavoro?
Tantissimo. Intanto degli strumenti per conoscermi meglio, no? Che non ci si conosce mai abbastanza, cioè io ho sempre l'esigenza di capire chi sono, no? È la domanda che mi rivolgo tutti i giorni: chi sono, cosa sto facendo, dove voglio andare. E poi mi ha restituito tante conoscenze che mi hanno nutrita, no? Perché nei laboratori, come oggi, no? Si incontrano tante persone, no? E allora tu intercetti tanti sguardi, tante storie, tante belle facce che ti raccontano delle cose anche se non parlano, ed esci fuori con un bagaglio di ricchezza notevole. Quindi molto mi ha restituito.
Jean-Claude e madre sono i ruoli interpretati a quelli che è il calcio. È stata una bella esperienza.
Ecco, lì è il lato demenziale della Simona Garbarino. E lì parliamo della la demenza fatta persona. Allora, lì è stata ancora un'altra cosa, nel senso che lì ho fatto proprio solo l'attrice comica, perché io nasco come attrice comica, ho sempre fatto l'attrice comica, e lì è stata potente questa esperienza perché per la prima volta sono andata a lavorare in televisione con una cosa assolutamente, una comicità appunto che potrei solo definire demenziale, però con dei grandissimi professionisti che mi hanno insegnato tante cose. Ed è facendo madre, io mi sfogo, perché l'hai mai vista madre cosa combina?
No.
Se la guardi non mi parli più. Urla in continuazione, una pazza furiosa completa, non è una persona pacata, educata, no, è una mamma però folle, e perciò mi sono molto divertita sicuramente.
Bene, ringraziamo la dottoressa Garbarino per averci concesso questa intervista e la salutiamo augurandole molti successi sia professionali sia teatrali. Buona serata da noi di Radio Jeans, l'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Grazie ancora.